al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Mi ricordo che anni fa.
Sono o non sono solo canzonette? Bob Dylan è stato davvero un rivoluzionario? È vero che i Rolling Stones erano più impegnati dei Beatles? Guccini era un cantautore politicizzato? In che senso Mogol era di destra? La musica pop rock, nata e poi sviluppatasi a partire dalla metà del secolo scorso, è stata solo musica o è nata in conseguenza di una vera e propria rivolta giovanile contro l'establishment politico, economico e culturale borghese? E di conseguenza i cantanti italiani degli anni 70, spesso definiti cantautori, sono stati davvero autori impegnati? Non è possibile invece che i brani rock e pop, le canzoni italiane, siano stati semplicemente il tramite di idee e sentimenti molto diversi e spesso contraddittori? Insomma, che rapporto c'è tra musica pop e politica?
Nel giornale della sera, anche perché finirei in galera.
A tutti un cordiale saluto e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana. Ringrazio Tommaso Pallottino in console, Maria Serena Tulli e Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono e accanto a me la collega giornalista Fausta Speranza della nostra redazione giornalistica, che mi aiuta nella conduzione di questo programma. Buon pomeriggio, Fausta.
Buon pomeriggio a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Oggi parleremo di un libro, Innocenti Evasioni, uso e abuso politico della musica pop, 1954-1980, edizione Rubbettino. Un libro scritto alla professore Eugenio Capozzi, che insegna storia contemporanea all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il professor Capozzi è qui con noi. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Dunque, un libro che contiene una disanima storica che parte dal rock and roll, passa per il punk, la new wave, la disco music, arriva fino alla canzone politica degli anni di piombo e al pop disimpegnato italiani. Un libro che non mette in discussione affatto il valore culturale e sociale della musica pop rock, anzi, ma mette in discussione un luogo comune, non è vero, Fausta? Quello che questo genere musicale giovanile sia stato fin dall'origine espressione di una ribellione antisistema.
Esatto, direi che nel libro si parte dal presupposto dell'assoluta virale comunicabilità del rock. Questo è un'espressione del professor Capozzi, nonché della popolarità che in quel momento chiaramente si avvaleva proprio dell'esplosione dei mezzi di comunicazione di massa. Quindi questo è un dato di fatto. L'altro presupposto invece è quello imperante un po' nell'immaginario comune, per cui questa musica giovanile sia stata espressione di ribellione. Ecco, nel libro invece si mette in discussione questo aspetto qui, quindi contestazione, controcultura. Quella musica lì ha dato veramente vita sempre a questi sentimenti, o piuttosto è stato un crogiuolo proprio sentimenti e messaggi scambiati e diversi. Ecco, direi che il punto centrale è questo: per parlare di contestazione, controcultura, per parlare di impegno politico, dovremmo parlare di un piano filosofico, ideologico. Quindi la prima cosa che direi al professor Capozzi: non c'è traccia dunque di filosofia, di ideologia?
No, assolutamente, invece sì, perché la musica di massa giovanile, quella che nasce negli anni 50 del Novecento, come tutte le forme di arte popolare di massa, rispecchia i sentimenti del suo tempo, e quindi in essa noi troviamo sentimenti tanto privati quanto pubblici, prese di posizione anche politiche e anche naturalmente dei contenuti ideologici. Il problema è che nei decenni si è formato ad opera di intellettuali che hanno vissuto da giovani la generazione, diciamo, dei baby boomers, quelli che sono cresciuti, si sono formati negli anni 50, 60 e 70, è nato un mito, quello secondo il quale la musica pop rock sia nella sua essenza portatrice di una ribellione generazionale. Questo è negato dai dati di fatto, perché la musica pop, il rock and roll in primo luogo, nascono come una grande spinta edonistica, una grande spinta verso il benessere delle giovani generazioni cresciute nelle società del welfare, cresciute nella pace e nella disponibilità del tempo libero, oltre che di un maggiore benessere economico. Quindi nascono il rock and roll e il pop come generi di divertimento, il che non significa che non siano permeabili da contenuti politici. La controcultura quella che è diventata nell'immaginario popolare il rock and roll è soltanto un periodo della storia della musica giovanile di massa e non è sicuramente interpretabile a senso unico, perché attraverso il rock e il pop passano contenuti molto diversi.
Ecco, molto importante questo termine edonismo, no? Nel libro si legge edonismo rinunciatario spacciato per rivoluzione, perché è una spinta a, come dire, a godere a, in tutti i modi senza freni, e quindi è un'esasperazione anche dello spirito edonistico piuttosto che una vera autenticità, così come invece è un po' la bandiera il termine autentico, spontaneo del mondo, citiamo anche gli hippie, insomma. Comunque già da questa considerazione del professor Capozzi emerge molto la complessità, no Fabio? E il libro la mette molto in luce, complessità che è sempre della società e sempre dell'uomo peraltro, e che quindi emerge anche in questo spaccato musicale. Ecco, diceva il professor Capozzi, baby boomers, consumatori. In questo senso, appunto, boomers, gli anni del boom economico, in questo
è demografico
senso...
in primo luogo.
E demografico, quindi disponibilità di denaro, disponibilità di tempo, nasce, come dire, una nuova categoria sociale dei giovani. E l'altro elemento che emerge molto interessante nel libro è che a questa categoria guarda subito il mondo del mercato, quindi si fa subito business. Quindi l'altra, come dire, illusione che ci portiamo un po' appresso in senso esasperato, perché poi non che non ci fosse la vena creativa, ma insomma questa idea di una creatività completamente libera è un'idea che viene minata nel libro, perché c'era questo Star Maker machinery, no?
Che era già partito, insomma. Cioè, sì. Parte dall'inizio, come dice il musicologo Simon Fritt, che io cito testualmente perché dà una dichiarazione bellissima: non esiste nessuna forma musicale nell'epoca delle comunicazioni di massa senza mercato, senza industria.
Allora andiamo subito negli anni 50 con un primo ascolto e poi lo faremo commentare dal professor Capozzi. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Mr. Chuck Berry, 1956, Roll Over Beethoven. A che punto siamo della storia del rock, professore?
Siamo agli inizi, quando il rock and roll è l'inno dei tanti giovani adolescenti che vivono quella stagione sociale e culturale dell'Occidente, innanzitutto dell'America, in una stagione di progressiva integrazione anche razziale, perché si dice sempre che il rock and roll è stato nato dai neri e poi i bianchi lo hanno sfruttato, utilizzato, ma in realtà è stata una forma di fusione effettiva tra le culture, tra la cultura afroamericana e quella anglosassone di origine europea. E quindi Roll Over Beethoven è l'inno della voglia di vivere e del divertimento. Molti storici del rock tendono a dire: c'era il rock and roll come musica ribelle e sovversiva, poi viene addomesticato. In realtà il rock and roll nasce come musica legata alla volontà di divertimento, alla festa, all'esplicitazione dei sentimenti, e contesta delle vecchie generazioni, soprattutto la disciplina gerarchica. Ma questo non vuol dire che sia una ribellione al sistema, anzi diciamo che i giovani consumatori, baby boomers, sono più integrati nel sistema capitalistico rispetto ai loro genitori, perché consumano di più e sono gli oggetti di un nuovo mercato.
Ecco, diciamo che oltre a un paio di miti, poi diremo più tardi il secondo, che vengono affrontati nel libro, ci sono anche una serie di piccole anche contraddizioni che fanno parte appunto di questa complessità che poi è estremamente interessante e che emerge. Una contraddizione riguarda Bob Dylan, che è, come dire, un'icona. Quindi, professor Capozzi, lei ci ha messo in dubbio, e lo dico scherzando, questo caposaldo della storia musicale. No,
non sono blasfemo.
A parte gli scherzi, diciamo, ecco, perché Bob Dylan in qualche modo esprime una contraddizione, però magari prima ci ascoltiamo The Times They Are Changing del 63. And accept it too soon, you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or sink like a stone, for the times they are Bob Dylan è considerato un po' il profeta del rock politicizzato, però paradossalmente lei spiega nel libro in un momento in cui non lo è più. Com'è la storia?
Bob Dylan nasce nella tradizione del folk sociale e politico americano, che aveva già una lunga storia, era nata negli anni della Grande Depressione, negli anni di Roosevelt. Il suo maestro ovviamente è Woody Guthrie, che era effettivamente un cantante politicizzato. E Dylan comincia così, ma quando il suo folk comincia a tingersi di rock and roll con la sua svolta elettrica e comincia a tingersi anche di country rock, a partire dal 65-66, album Blonde on Blonde e quelli successivi, Dylan abbandona la sua veste, diciamo, di menestrello del disagio sociale che aveva assunto prima, anche se non era solo quello. E i suoi toni si fanno più sfumati, sono toni apocalittici, profetici, che tendono soprattutto a manifestare l'ansia di una civiltà che si sente fragile, e sono quei toni che fanno la sua fortuna come profeta delle nuove generazioni e della controcultura hippie. Paradossalmente i suoi testi meno specificamente politicizzati.
Ecco, diciamo che sono diversi gli autori che esprimano un po' questa ansia del rinnovamento spirituale, oppure anche un'ansia ecologista, sì, naturalista, no?
Quella è la prima svolta, possiamo
che nutre,
dire,
nutre la controcultura e la cultura hippie.
Quindi rock nato come musica, abbiamo sentito con Chuck Berry, assolutamente musica per divertirsi, per dare sfogo proprio alla vitalità, inizia a avere un significato diverso. E se abbiamo sentito Dylan, parliamo della svolta mistico-orientale che poi diventerà psichedelica dei Beatles, che dopo i primi anni, già nel 66 in Revolver, inseriscono questo brano che ha delle sonorità molto particolari. Andiamo al brano numero 4, perfetto. Che punto è della carriera dei Beatles, professor Capozzi?
È il punto della svolta, l'album Revolver del 1966, in cui nella musica dei Beatles, che nascono come rock and roll, come gruppo di intrattenimento giovanile, fa il suo ingresso la filosofia orientale, fa il suo ingresso l'influenza del guru indiano a cui si affidano, la psichedelia, l'uso delle droghe e un atteggiamento filosofico di abbandono nei confronti della realtà, che è quello cantato da questo brano Tomorrow Never Knows, che diciamo è un'aspirazione a una vita contemplativa e non produttiva. Come giustamente ha detto prima Fausta, la cultura hippie, e io lo sottolineo nel testo, non è, per quanto voglia contrapporsi alla cultura del consumismo dei baby boomers, non è che una continuazione di quella cultura del consumismo sotto altri mezzi. Non si consumano più i beni che il mercato ci offre, si cerca di vivere, diciamo, ecologicamente, a contatto con la natura, ma si tratta di un edonismo magnificato, se possibile ancora più spinto di quello precedente.
Ecco, però vogliamo ricordare, come dire, da dove partivano i Beatles, anche perché in mente abbiamo le note anche di altre canzoni, esprimevano anche questo amore adolescenziale, questo entusiasmo anche per la vita, per cui magari con Love Me Do, che era del 62, possiamo immergerci in quest'altro, negli inizi.
Amami, amami, tu lo sai, io sono sincero, perciò amami, tu mi ami. Insomma, il testo è quasi inesistente qua, professor Capozzi.
È un testo specificamente di amore adolescenziale che rispetto alla popular music americana degli anni 20, 30, 40 dove vede la grande differenza? Nel linguaggio estremamente semplificato, linguaggio che tutti possono ricordare, linguaggio ridotto quasi a slogan
di massa, quindi,
che è la caratteristica della musica rock and roll e pop. Si ricorda e appunto diventa virale proprio per questo motivo qua. Le raffinate metafore dei grandi compositori come Cole Porter o Hammersmith, cioè, sono dimenticate per dei testi diretti basati su brevi frasi e anche su un ritornello che arriva subito. Non bisogna aspettare per il ritornello, c'è subito il ritornello e poi c'è la strofa, quindi significa che la canzone si fa ricordare di più.
Facciamo un salto in Italia?
Ecco, facciamo un salto in Italia, anche perché nel libro si parla, lo diciamo di mondo occidentale, si parla quindi di Stati Uniti, si parla di Europa, c'è anche una parte dedicata alla musica brasiliana che sarebbe anche interessante magari in un altro momento. Però ecco, veniamo in Italia, Fabio, e facciamo un salto nello stesso anno, sempre 1962, Luigi Tenco suonava Cara Maestra.
Ascoltiamo.
Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello ci permettevi di restar seduti.
C'è qualcosa di politico in questa canzone di Tenco, professor Capozzi, magari anche ingenuamente, con un concetto molto semplice.
Tenco appartiene a una prima generazione di cantautori in cui l'atteggiamento espresso in musica è molto differenziato. Si va dalla canzone sentimentale al disagio esistenziale, anche a dei pronunciamenti politici. Cantanti come Tenco, ma come Endrigo, come lo stesso Piero Ciampi e ovviamente De André, sono i portatori di riflessioni che vanno su molti piani diversi. Però va detto che Tenco esprime questi suoi sentimenti politici ispirati a una cultura di sinistra in via di radicalizzazione che un po' preannuncia il 68 in poche canzoni, mentre il grosso della sua produzione, il meglio della sua produzione è sicuramente un grande aggiornamento della canzone sentimentale italiana, che viene spogliata da tutti gli orpelli retorici e diventa molto, anche qui, molto più scarna e molto più diretta.
Anche qui, professore, troviamo, come dire, un anelito alla giustizia sociale che non sempre però è un progetto politico, una rivendicazione politica vera e propria, no? È più un'ansia di giustizia sociale. Però a proposito sempre della complessità, Fabio, un anno dopo, nel 63, Mina cantava Stessa spiaggia, stesso mare.
Per quest'anno non cambiare.
E questo è quasi uno spot commerciale, un invito a tornare nello stesso stabilimento, certo, l'anno dopo.
Le canzoni balneari nella fase tra il 62 e il 64 sono importantissime per la musica pop italiana, sono un po' l'atto di nascita della musica pop italiana ed esprimono per l'appunto quel sentimento di adesione alla società del welfare, del benessere e del tempo libero, che in Italia trovava la sua massima espressione nell'aspirazione alle vacanze, che erano una scoperta recentissima per gran parte della popolazione. E se sentiamo però anche un cantautore come Gino Paoli, con la altrettanto celebre Sapore di sale, noi troviamo un sentimento simile, sia pur interpretato con categorie più intellettuali legate alla cultura dei chansonnier francesi, ma è un sentimento molto simile a quello altrettanto pop.
Dobbiamo chiudere questa prima parte, lo facciamo con un ascolto che riguarda da vicino anche la Radio Vaticana, perché il brano che andiamo ad ascoltare ormai nella storia è famoso, scritto, come dire, inciso dai Nomadi nel 67, è un brano che la Radio Vaticana trasmetteva mentre la RAI lo censurava.
Tra le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. Morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto, mi han detto.
Allora, Dio è morto nei miti dell'estate e in tanto altro, denuncia Guccini, un modo per dire che tanti simulacri che ci facciamo poi sono vuoti, non hanno consistenza. Ed è anche una critica molto ironica, molto forte a tanti establishment mentali, non solo quelli delle generazioni precedenti che i sessantottini volevano attaccare, ma anche un nuovo, come dire, establishment mentale che si veniva
un imponendo. Nuovo conformismo che si andava profilando, e che Guccini, nel, traducendo il profetismo di Laniano in italiano, ma mediato da una ricca cultura, perché Guccini è nutrito di cultura americana, è nutrito di cultura filosofica francese, non è un musicista improvvisato, sa molto ben intuire e intravedere in quella fase. E poi questo brano è veramente una pagina di storia anche di questa radio, quindi mi fa piacere che lo abbiate scelto.
Allora, noi siamo in conclusione di questa prima parte. Ricordiamo il libro Innocenti evasioni, uso e abuso politico della musica pop 1954-1980, edizioni Rubbettino, scritto dal professor Eugenio Capozzi, che è stato nostro ospite, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Io ringrazio il professor Capozzi e ringrazio Fausta Speranza per la collaborazione a questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.
Grazie.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà.
Le 13.41, ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ancora Luigi Tenco per riprendere il nostro excursus sulla storia della musica pop rock attraverso il libro del professor Eugenio Capozzi, che insegna storia contemporanea all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il libro è Innocenti evasioni, uso e abuso politico della musica pop dal 54 al 1980, edizioni Rubbettino. In studio appunto il professor Capozzi, che saluto ancora.
Buongiorno.
E la collega Fausta Costa Speranza, che ha ispirato, insomma, questa trasmissione politico-musicale, Fausta. E adesso dobbiamo andare a una pagina importantissima, a parte il fatto che abbiamo saltato un capitolo interessantissimo del libro, che è quello sulla musica punk, new wave, insomma, i fan di quel genere musicale sappiano che se ne parla, si parla degli Eagles, dei Pink Floyd, eccetera. Ma dobbiamo tornare alla musica italiana e aprire il capitolo Gabber.
Perché... Sì, diciamo che il libro è tutto un percorso, no? Dagli anni 50 agli anni 80, quindi c'è un po' tutto. Noi stiamo andando un po' per sollecitazioni, perché ci sono degli spunti che ci fanno riflettere in particolare su cose che hanno un valore anche sociale, no? Perché questo è un libro scritto da uno storico, non è un'analisi musicale dei brani, non è nemmeno un'analisi filologica dei contenuti, ma è un po' tutto insieme per capire, per avere una fotografia un po' di quello che la musica ha espresso in quegli anni. E quindi in questa serie di suggestioni si trova, per esempio, una che il professor Capozzi definisce una contraddizione, questa della definizione di progressive rock, rock progressivo, che quindi dovrebbe portarci verso, come dire, verso un'evoluzione, e invece in qualche modo ci porta indietro, professor Capozzi, perché c'è questo ritorno un po' alle tradizioni espressive, anche a delle modalità proprio. In alcuni casi è fuga in mondi fantastici, comunque è il rifiuto di quella di quegli stilemi così di edonismo, eccetera, di cui abbiamo parlato prima. Quindi in alcuni casi anche mondi fantastici, anche un po' medievali. In altri casi invece è un ritorno un po' alla tradizione, che in Italia ha significato anche patrimonio musicale popolare, ma in ogni caso esprime anche qualcosa di più, esprime quasi un bisogno un po' di ritorno all'ordine, ritorno a anche ad una certa libertà, paradossalmente, perché la libertà, come dire, di andare contro la moda del momento, e questo con grandissima ironia, penso che meglio di tutti il professor Capozzi lo esprime la canzone che possiamo ascoltare di Giorgio Gaber, che dice proprio nel
ringrazio per la
precisazione. Quindi Giorgio Gaber nel 78 cantava "Quando è moda è moda".
Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, è veramente troppo pieno. E questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni, non fa più male a nessuno. Quando è moda è moda, quando è moda è moda, quando è moda è moda.
Ecco, quando è moda, prima in pochi contrastavano qualcosa, poi Giorgio Gaber dice non mi tornano i conti, perché adesso sono un po' tutti a contrastare e cosa, quindi c'è stato un fenomeno evidentemente di omologazione a cui si risponde, alcuni intellettuali, alcuni musicisti rispondono con un bisogno, tra virgolette, diciamo di normalità, no?
Sì, il teatro canzone di Gaber è nella cultura musicale di massa italiana l'espressione della ribellione al sistema, intesa come cultura ereditata alle generazioni precedenti, ma anche all'anticonformismo di massa, che era diventato il nuovo conformismo. Questa canzone, che veniva, come tutto l'album, lo spettacolo Polli d'Allevamento del 78, veniva ferocemente contestata dagli ascoltatori che appartenevano appunto a quella generazione dell'anticonformismo di massa, della cultura post-hippie, è una canzone lacerante, in cui Gaber e Luporini facevano i conti con la crisi della controcultura, e la mettevano sotto un raggio feroce di dissezione senza pietà.
Ecco, diciamo che questa canzone esprime bene anche il lavoro di tutto di Gaber, il rapporto complesso che c'è tra musica e politica, professore, perché ancora oggi Gaber, recentemente anche nel decennale della sua scomparsa, viene citato come espressione della cultura di sinistra. In realtà Gaber è stato in grosso contrasto con la cultura di sinistra sua contemporanea.
Diciamo che se si vuole per forza catalogare Gaber da un punto di vista ideologico, la sua critica alla cultura del suo tempo, che mette in piedi con Luporini, che bisogna sempre sottolineare che è l'autore dei suoi testi, dal 1970 in poi, dal Signor G in avanti, è una critica ispirata a un anarchismo aristocratico, etico, che quindi in quanto tale distrugge ferocemente tutti i conformismi ideologici, che siano di sinistra, di destra.
Ecco, forse la cosa veramente più interessante poi è fare un discorso anche al di sopra un po' delle categorie politiche, per parlare del rapporto tra essere umano e ideologia, tra essere umano e verità, che non può essere mai, come dire, spegnere il senso critico per aderire completamente a un movimento, a un'ideologia, non può essere questo il rapporto sano dell'uomo più vero, no? In questo senso molto interessante nel libro la sollecitazione sul soul, sulla musica soul, perché si dice che in quel periodo, rispetto al funk, rispetto al pop rock, eccetera, si è salvato per un'adesione al cristianesimo, alla ricchezza del mondo cristiano, proprio per questa attenzione e promozione della persona umana. Ce lo spiega meglio, professor Capozzi?
Sì, la controcultura, il periodo della controcultura è l'affermarsi di un mega edonismo di massa mascherato da anticonformismo, che impera per alcuni anni, ma entra in crisi, come tu giustamente hai sottolineato, anche attraverso fenomeni come il progressive, il folk, la riscoperta del folk, e poi il punk, la new wave, la disco, eccetera. Ma il ruolo della musica nera è importante perché l'evoluzione della musica afroamericana negli anni 70, il funk, il soul e la disco, sono ispirate ad una visione del mondo positiva, ad una visione del mondo positiva che nasce da un disagio, ma che trasforma quel disagio in forma positiva attraverso un'aspirazione di integrazione e di crescita socioculturale. Perché se per il mondo occidentale erano anni di crisi, per la minoranza afroamericana erano anni negli Stati Uniti di sviluppo, tanto è vero che il nuovo pop che nasce negli anni Ottanta, il pop derivato dalla disco e dal soul, di cui Michael Jackson, Prince, Madonna saranno i rappresentanti, di cui Nile Rodgers dei Chic sarà il grande produttore, nasce dalla musica afroamericana, diventa il nuovo establishment musicale.
Ecco, abbiamo fatto questo volo pindarico fuori dall'Italia,
che meritava però, insomma, perché abbiamo citato autori non da poco, e torniamo in Italia perché il professor Capozzi nel suo libro dedica alcune pagine interessantissime a quella che è la coppia più famosa della musica leggera italiana, Battisti-Mogol, in particolare Mogol, visto che lei fa giustamente un discorso sui testi come storico in qualche modo. E andiamo a sentire un brano di uno dei dischi più famosi di Battisti-Mogol, brano che assume nell'analisi del professor Capozzi una complessità forse inedita.
In un grande magazzino una volta al mese spingere un carrello pieno sotto braccio a te e parlar di surgelati rincarati, far la coda mentre sento che ti appoggi a me, prepararsi alla partenza con gli sci scarponi.
Insomma, professor Capozzi, in questo brano la trasgressione è quella di andare a fare la spesa al supermercato, anche perché il titolo sembra alludere a una trasgressione, perché no, è un po' ammiccante. In realtà poi si parla di gesti quotidiani di una coppia sposata, probabilmente.
Beh, Mogol, come altri autori della musica pop italiana degli anni 70, penso a Giancarlo Bigazzi, penso a Valerio Negrini, l'autore dei testi delle canzoni dei Pooh, esprime una carica di disagio, e io lo chiamo conservatorismo culturale, nei confronti dei grandi mutamenti, delle grandi sovversioni dei costumi, delle sovversioni della cultura di massa di quegli anni, soprattutto rispetto a certe conseguenze del liberazionismo sessuale, al conformismo della libertà sessuale illimitata, della coppia aperta, del realizzare se stessi a tutti i costi, eccetera, eccetera, del diventare quel che si è, come direbbe Nietzsche. E Mogol l'esprime molto bene in questa canzone in particolare, perché esprime la normalità come trasgressione. La normalità, o quella che prima era la normalità, che era stata demolita, cioè la vita di coppia, la famiglia, un rapporto sentimentale stabile, viene vissuta come un gioco trasgressivo, quasi come un gusto di trasgredire all'egemonia culturale corrente, che vuole invece la libertà assoluta, libertà obbligatoria, l'avrebbe chiamata Giorgio Gaber nella sua canzone del 75.
Diciamo che a questo punto, come dire, mi devo inserire io, visto che come donna do lo spunto, perché poi nel libro il professore analizza molto anche il rapporto di coppia, intesa proprio relazionale tra uomo e donna, no? E a proposito di altri cantautori che abbiamo tutti nelle orecchie per la musicalità, cioè dei Pooh, c'è anche qui qualche riflessione interessante da fare. Proprio in questo caso, professore, nelle canzoni dei Pooh emerge molto, come dire, un bisogno maschile di recupero di un equilibrio che si è perso. Lì è la donna che sfugge un po', evidentemente con grande moto di forza contro tutti gli schemi, ancora più che l'uomo, quindi sfugge un po' anche a questo equilibrio di coppia. Ci ascoltiamo Noi due nel mondo e nell'anima del 72 dei Pooh.
Non mi senti più, né io dovrei, ma spiegami, contro di me che cos'hai, come se io fossi io, mi dici che...
Mi piace chiudere con questo brano perché il professore c'ha anche... come dire, confidato a microfoni spenti che è un fan dei Pooh, ha dei dischi da collezionista.
Sì, i primi acquisti da adolescente, da quasi preadolescente, diciamo. I Pooh, fin dall'età della mia adolescenza, io sentivo, così come in altri esponenti della musica romantica dell'epoca italiana, un disagio, che è quello di vivere una situazione in cui i rapporti tra uomini e donne non sono più codificati come nelle generazioni precedenti. C'è un disagio nel capire le donne nuove, che Negrini esprime con una sensibilità molto sottovalutata, devo dire, nella critica musicale italiana. E soprattutto cercare di venire a capo e di trovare nuovi equilibri, che viene espresso molto bene da una canzone del 79 che si chiama Quaderno di donna, in cui si affronta proprio il tema del femminismo e della contraddizione tra ideologia femminista e vita borghese in una ragazza che viene ritratta appunto nella canzone.
Ricordiamo che nel libro, professore, lei fa la dedica proprio ai parolieri Bigazzi e Negrini, perché dice a loro e a tutti coloro che scrivono canzoni senza la pretesa, diciamo così, di essere maître à penser, quindi, come dire, di creare dell'ideologia, di fare filosofia. Quindi la musica anche come comunicazione di moti dell'anima e quindi anche di effervescenze sociali del momento, questo senz'altro sì. Ma c'è un'ultima sollecitazione, Fabio, che vorrei lanciare, che parte dalla conclusione del libro, ossia a proposito di mezzi di comunicazione, visto che da una radio parliamo e di questo ci occupiamo molto, c'è questa considerazione. Lei prima infatti diceva ho acquistato il disco, ecco, c'è un mondo che ci attraversa da quegli anni ad oggi. Quegli erano gli anni della musica popolare a portata di tutti, dei dischi venduti a tutti e in ogni parte del mondo, cantautori di diverse nazionalità, eccetera eccetera, una cosa impensabile solo pochi anni prima. Ma oggi invece siamo nel mondo digitale, quindi musica su internet un po' per tutti. Non per questo siamo diventati tutti più esperti o tutti più appassionati, ma insomma una grandissima offerta, ma anche una sorta di frammentazione. Lei chiude il libro con questa sollecitazione a pensare anche un po', e forse, come dire, mi viene da chiederle, lo storico si perde un po' vedendo che la musica può essere espressione, può essere un aspetto da considerare per fare storia sociale? Ecco, oggi con questa frammentazione si perde anche un po' questa considerazione?
No, la musica resta sempre un veicolo della cultura di massa, la musica pop, e anche quindi dei sentimenti prevalenti in una società. Ma una stagione come quella degli anni 50, 60 e 70, diciamo fino all'80 e all'avvento dei video musicali, eccetera, è irripetibile, probabilmente, perché non ci sarà più una immedesimazione così completa tra il pubblico e alcuni mezzi di comunicazione di massa riconosciuti e seguiti. Il digitale ha portato a una frammentazione dei mercati, una frammentazione dell'ascolto, dei gusti, che non elimina la valenza, diciamo, lato sensu politica e sociale della musica, ma sicuramente la settorializza e ci rende più difficile seguirne le tracce.
Grazie davvero, perché questo libro ci dimostra anche come in questo gioco musica, cultura, bisogna metterci anche i mezzi di comunicazione di massa, capire l'importanza che hanno avuto nella storia dell'evoluzione della musica pop rock. Grazie davvero al professore Eugenio Capozzi, nostro ospite, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Grazie a voi.
Il libro di cui abbiamo parlato del professor Capozzi è Innocenti evasioni, uso e abuso politico della musica pop dal 54 all'80, edizioni Rubbettino. Grazie anche a Fausta Speranza, che ha condotto con me questa trasmissione.
Un saluto
a tutti voi, buon pomeriggio. Alle 14 c'è il Radio Giornale da Fabio Colagrande, buon ascolto.